Buon pomeriggio, bentornati nella sala privata ma anche pubblica di Hollywood Party. L'appuntamento con il cinema e la radio oggi vi propone il secondo capitolo della saga dedicata a Antoine Doinel. L'episodio che vi proponiamo è quello di Antoine e Colette, girato nel 1962 da François Truffaut. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò nell'ascolto di Antoine e Colette, che è un episodio, è un tassello importante di un mosaico molto più ampio che è L'amore a 20 anni. Un film collettivo firmato tra gli altri da Renzo Rossellini, da Andrei Vaida, da Max Ophuls, che concentrandosi su varie città europee, da Parigi a Monaco, a Varsavia, a Roma, racconta proprio lo stato degli affetti, lo stato delle cose sentimentali in varie città. Sollecitato a lavorare su uno dei frammenti e uno dei capitoli di questo film, Truffaut pensa insieme ai suoi collaboratori di ritrovare e seguire la vita immaginaria e cinematografica di Antoine Doinel. Antoine Doinel, forse ve lo ricorderete, lo incontriamo per la prima volta nella storia del cinema nei 400 colpi, che è il film d'esordio nel lungometraggio di François Truffaut, girato nel 1959 e dedicato al padre spirituale della Nouvelle Vague, André Bazaine. In quel caso, nei 400 colpi, siamo testimoni, siamo compagni di viaggio e di visione dell'infanzia di Antoine Doinel. In Antoine e Colette, Antoine Doinel è cresciuto a 17-18 anni e conosceremo il suo primo scacco amoroso. Dopo Antoine e Colette, Truffaut non ha mai abbandonato il personaggio di Doinel. Naturalmente ha fatto altri film. Quando era uscito Antoine e Colette aveva già lavorato su Jules Jim, accolto non benissimo, non tanto dalla critica, almeno nei primi giorni di programmazione. Ha recuperato e ha accompagnato la crescita, la vita, le vicissitudini del suo personaggio in altri, dopo Antoine e Colette, in altri tre film. Incontreremo di nuovo Antoine Doinel in Baci rubati, lo seguiremo in Domicil Conjugal e poi lo abbandoneremo, lo lasceremo, così come fa Truffaut nell'Amore in fuga. Il film del ciclo Doinel meno amato da Truffaut, in cui però c'è una cosa curiosa anche in quel film, no? A un certo punto inventa un frammento di passato che non è recuperato, come accade in Antoine e Colette, da qualcosa che Truffaut aveva girato in uno dei film precedenti della saga Doinel. Per capire lo spirito di questa saga bisogna tornare a un momento della biografia di Truffaut, raccontata nei 400 colpi, che è la scoperta di Balzac, della commedia umana teorizzata, praticata, raccontata, narrata da Balzac. Nel cinema Truffaut fa qualcosa di simile, no? Un personaggio che torna in varie storie. Naturalmente il pedinare nel corso del tempo uno stesso personaggio dà la possibilità di riflessioni anche teoriche sul cinema. Il cinema, che lavora in ogni esperienza, in ogni singola opera sul tempo, qui dilata il lavoro nel tempo, si utilizza sempre lo stesso attore e noi spettatori lo vediamo invecchiare, vediamo il suo corpo che si trasforma. Naturalmente il tempo del ciclo Doinel non è un tempo lineare, ha delle accelerazioni improvvise, ha delle ellissi molto, molto forti, e per cui in realtà questo consente al ciclo di non essere minimamente noioso. Ma cominciamo l'ascolto con Antoine e Colette. Lo troviamo già grande, non vive più in famiglia e ha un lavoro ed è pronto ad innamorarsi. Naturalmente sullo sfondo c'è sempre Parigi, una Parigi profondamente amata da Truffaut, proprio perché il criterio dell'amore a 20 anni, che è il film collettivo dal quale Antoine Colette fa parte, si svolge in varie città. Come sappiamo dai 400 colpi, il rapporto fra Truffaut e la città, ma in genere fra la Nouvelle Vague e la città di Parigi, è un rapporto che va al di là dei dati biografici o occasionali. Antoine sta per svegliarsi, ha congegnato un curioso sistema. Il film è dominato dalla musica, dalla passione per la musica, E ci sono poi delle differenze che scopriremo dopo tra la vita immaginaria di Antoine e la vita reale di Truffaut. Per svegliarsi, la sveglia che è vicino al comodino, in questo piccolo appartamento, in questo studiolo nel quale Antoine vive, è collegata alla manopola della radio e naturalmente quando arriva l'ora della sveglia la radio si accende. E la prima cosa che Antoine fa è mettere su un disco, proprio perché lavora nel campo discografico, naturalmente a un livello molto basso, e vediamo che cosa succede e sentiamo la prima voce fuori campo. La voce fuori campo torna più di una volta in Antoine e Colette.
Antoine Douanel ha 17 anni, appartiene a quel genere di ragazzi che non hanno mai avuto una vera adolescenza. Fuggito da un centro di rieducazione, è stato ripreso 5 giorni dopo la fuga e affidato a un nuovo centro più strettamente sorvegliato. Un giovane psichiatra, dopo aver esaminato il suo caso, è riuscito ad ottenere per lui la libertà vigilata. Antoine si è organizzato minuziosamente una vita indipendente e solitaria. Appassionato di musica, lavora presso una casa di dischi. Ha finalmente realizzato il suo sogno, vivere solo, lavorare, non dipendendo che da se stesso.
La voce fuori campo di questo film, nella versione originale di Henri Serre, nella versione italiana è lo stesso doppiatore che presta la propria voce per la voce fuori campo di Jules Jim. La canzone che accompagna i titoli di testa è cantata da Yvonne Samuel, che noi non conosciamo, però anche lì è interessante. Ci sarà molta musica classica in Antoine e Colette, però ci sono anche le canzonette. E forse qualcuno di voi ricorda come nella Signora della Porta Accanto, a un certo punto il personaggio interpretato da Fanny Ardant propone una piccola ideologia delle canzonette, dicendo che le canzonette, anche quelle popolari, dicono sempre la verità.
Ne pleure pas dans ses bras, ça n'est pas fait pour les pains vieux bistrots tenus par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin,
Dieu, je le sais bien qu'elle était belle, Jeannette, qu'elle avait le cœur grand comme un buisson de fleurs, une auberge de cœur.
Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse.
Antoine è iscritto al club dei giovani musicisti di Francia e partecipa a tutte le riunioni e conferenze che ivi si tengono. Spesso ottiene dei biglietti gratuiti per i concerti. Il suo solo amico è un compagno dei giorni tristi, René, che lavora in borsa presso un agente di cambio.
Allora come ti va?
Bene, spero che mi daranno un permesso. E a te?
Cambio reparto, passo alla fabbricazione. Ho rimediato 2 biglietti per il concerto, mi ci accompagni?
Stai facendo come quel giorno che eri venuto a casa mia, ricordi?
Arriva papà! Aiutami a sbattere le coperte, così mandiamo via il fumo. Speriamo bene.
Che hai combinato? Perché c'è tutto questo fumo qui dentro? Parola mia, sembra d'essere in una bisca. Bene, l'hai voluto tu. Ti toglierò la metà della paga settimanale. E non mettere qui la tua roba, questo non è un attaccapanni. Se non lo sai, vale almeno 1 milione. È un'opera d'arte. Non lo venderei neanche se dovessi crepare di fame. Adesso fammi il piacere di spegnere subito la luce e di dormire.
Va bene, papà.
Buonanotte.
Se faceva altri 2 passi ero fritto.
Io invece sono pronto a giurare che mi aveva visto.
Ehi, è tardi, dobbiamo sbrigarci.
Nel primo piano del film Antoine e Colette, che è il film che vi proponiamo oggi, l'episodio dell'amore a 20 anni che vi proponiamo oggi, il lavoro di Antoine consiste nell'imbustare i vecchi LP, i vecchi long playing, lavora per la Philips, incontra René, che è interpretato, anche lui è cresciuto dallo stesso attore utilizzato da Truffaut nei 400 colpi, e nel momento in cui loro parlano, sono ancora amici, il legame è ancora molto forte, Truffaut utilizza per la prima volta nella saga Antoine Douanel un piccolo espediente retorico. Ricordano un momento della loro turbolenta, vivace infanzia e gli spettatori rivedono la scena nella quale Antoine è ospite di René, a casa di René, nella stanza di René. A un certo punto entra il padre, che vede che c'è del fumo nella stanza. Antoine si nasconde dietro il letto, il padre, dopo la sua piccola ramanzina, esce dalla stanza, tanto che loro commentano: forse mi aveva visto e ha finto di non vedermi. A questo punto René e Antoine vanno a un concerto, proprio perché sono iscritti a un'associazione musicale. Durante il concerto di musica classica, questa sala la incontreremo più di una volta e ascolteremo molto musica in Antoine e Colette, che è il film che vi stiamo proponendo questa sera. Antoine, e anche René, ma soprattutto Antoine, nota per la prima volta Colette, che è interpretata da Marie-France Bizier. La guarda, abbassa lo sguardo quando Colette capisce che qualcuno la sta guardando. Finito il concerto, Antoine e René naturalmente parlano, e non potrebbero fare altrimenti, di questa presenza femminile.
Mi stupisco di non averla mai notata. Ti piace, eh? Accidenti se mi piace. È una cannonata. Però anche la mica non scherza. Che dici, potremmo buttarci tutti e due? Ma io ce l'ho già la ragazza. Ha dei capelli meravigliosi. E quella stupida la settimana prossima se li farà tagliare. Chissà se mi piacerà ancora. Ma lei è innamorata di te? Non lo so, non gliel'ho ancora chiesto. Se continuerò ad amarla anche con i capelli corti, allora le farò la dichiarazione. Beh, ci vediamo la settimana prossima, eh? Incontriamoci al solito posto e ti farò sapere che cosa ho deciso. D'accordo, restiamo così. Ciao. L'ho rivista per 3 volte. Non le ho parlato, però mi sono fatto notare. La prima volta è stato martedì. Davano l'eroica. Ero seduto dietro di lei, un po' sulla destra. A un certo punto si è tolta il foulard. Da quel momento non ho fatto che guardare la sua nuca. Non riusciva a staccare gli occhi da lì. Ero deciso a parlarle. Volevo fermarla all'uscita, ma ha incontrato un'amica. Io l'ho seguita per un po' e sono tornato a casa. La seconda volta è stato giovedì. Sono andato in anticipo per potermi sedere vicino a lei. Non c'era quasi nessuno quando sono arrivato, e così sono uscito nell'atrio a fumare una sigaretta. Quando sono rientrato c'era parecchia gente, ma l'ho vista subito lo stesso. Stava chiacchierando con un'amica. Provo a sedermi lì vicino e lei mi fa un cenno come a qualcuno che si riconosce vagamente. Ma quello non era il suo posto e va a sedersi dove aveva lasciato il cappotto. Non ho avuto il coraggio di andarle dietro. La terza volta è stato... Aspetta, è stato ieri. L'ho incontrata non lontano da casa con una borsa per la spesa. Deve abitare nel mio quartiere. A questo punto non ti rimane che attaccare.
Naturalmente il ciclo Antoine Doinel esiste proprio perché dai 400 colpi in poi si crea un legame fortissimo fra Leo e Truffaut. Molto spesso, leggendo i libri o leggendo le recensioni che riguardano questo ciclo di film, si parla di Jean-Pierre Leo come alter ego di Truffaut, come specchio nel quale Truffaut rivede alcuni momenti, alcuni tratti della sua vita. E questa forse è una semplificazione che però dà l'idea del rapporto molto profondo che si stabilisce fra i due personaggi. In realtà Truffaut, ispirandosi proprio a Renoir, a un certo punto, quando la fase è molto avanzata della saga Doinel, fa riferimento a Renoir dicendo che i registi, arriva un momento in cui i registi si innamorano più degli attori che dei personaggi. E nel caso del ciclo Doinel questo è oggettivamente accaduto. Ma come si sono incontrati? Dove e quando è scoccata la scintilla? Diamo la parola a Truffaut.
C'est le hasard. Au départ, c'est le hasard. Quand il y avait le scénario de 400 coups donc, qui existait,
Partì tutto per caso. Avevamo scritto la sceneggiatura di 400 colpi e mettemmo un annuncio sul giornale cercando bambini interessati a fare il cinema. Potevano presentarsi ogni giovedì nella sala dei Champs-Élysées dove giravo i provini in 16 mm. Si presentarono in molti, ma Jean-Pierre Léaud mi sembrava il più interessante, più impetuoso ed intenso degli altri. E aveva una voglia formidabile di interpretare questo ruolo e questo mi commosse. Recitò in maniera impeccabile. Durante le riprese mi resi conto che grazie a lui il film diventava più bello dalla sceneggiatura. Forse avevo ideato un personaggio un po' triste, solitario, introverso, ripiegato su se stesso. Fui colpito dall'arroganza e dall'audacia di Jean-Pierre.
E Jean-Pierre Léaud aveva una specie di arroganza, di vaillance aussi qui m'ha plu.
Praticamente, quali sono le differenze sostanziali tra i due periodi? Ad un osservatore superficiale potrebbe sembrare che la musica sinfonica del XVIII...
Finalmente Antoine è riuscito a sedersi vicino a Colette e mentre lui cerca disperatamente una frase qualunque per attaccare discorso, lei gli viene incontro chiedendogli chiarimenti sul programma.
Poi prendiamo in esame gli autori precedenti a questo periodo?
Sì, una conferenza interessante. Io vado spesso anche ai concerti. A lei piacciono?
Specialmente quelli di autori russi come Mussorgskij e Borodin. Li danno la domenica allo Châtelet.
Da oggi piaceranno anche a me. Anzi, ci andremo insieme. Da oggi dobbiamo diventare amici. Tanto prima o poi ci saremo conosciuti, visto che abitiamo nello stesso quartiere. Non le pare?
Beh, in fondo non ha tutti i torti.
Allora siamo amici. Che cosa fa nella vita?
Studio, purtroppo. L'ultimo anno di liceo. E lei?
Mi occupo di dischi.
Lei lavora?
Mi sembra tanto strano. Non sto più con i miei e devo guadagnarmi da vivere.
Deve essere meraviglioso sentirsi indipendente.
Non sempre, mi creda.
Stia attento. È la macchina del mio patrigno.
Giovedì verrà a sentire la conferenza?
Sì, salvo imprevisti. In ogni caso, se non dovesse vedermi, verrò la sera successiva o l'altra ancora.
D'accordo, ma mi dia il suo numero telefonico, così almeno potremo sentirci, eh?
Sì, va bene. Però se vuole trovarmi mi telefoni la sera tardi.
Mi dica.
68322. Adesso la saluto perché ho molto da fare. Buonasera.
Buonasera, spero di rivederla presto.
Arrivederci.
Arrivederci.
Antoine e Colette si incontrano di nuovo proprio perché l'associazione musicale, oltre ai concerti, organizza delle conferenze. Antoine finalmente riesce a conoscere Colette, si scambiano le prime notizie su dove vivono, i loro gusti, le loro passioni, e piano piano da qui poi vediamo che i libri, non solo in questo film ma in tutto il cinema di Truffaut, hanno un ruolo decisivo, veramente decisivo, dal libro mai scritto di Adèle Hache ai libri bruciati di Fahrenheit 451, a molte altre occasioni, che alle due inglesi, veramente potremmo fare una lista lunghissima. Qui lo scambio di libri diventa un modo per mettere in comune delle passioni che hanno delle analogie molto forti, diventano un'occasione, un pretesto per incontrarsi, e Antoine comincia il suo lungo corteggiamento nei confronti di Colette, che lo considera amico, lo considera come potenziale innamorato. Anche lei è colpita da Antoine. Dovremo seguire lo sviluppo della storia per capire che cosa potrebbe accadere.
Antoine rivede spesso Colette. Si prestano libri e dischi. Parlano di stereofonia davanti a spremute e cappuccini. Si riaccompagnano a casa a vicenda e non la finiscono più di discutere davanti al portone. Colette tratta Antoine da amico. Lui non se ne rende conto, o almeno per ora si accontenta.
Miei cari amici, eccoci alla seconda seduta. Seduta che dedichiamo alle musiche sperimentali. Prima di cominciare, voglio ringraziare tutti per l'interesse dimostrato alla nostra iniziativa. Interesse risultato evidente dal numero veramente notevole di lettere che abbiamo ricevuto.
Colette manca uno degli appuntamenti con Antoine e con le loro attività culturali. Antoine è molto preoccupato, ha però il numero di telefono di casa di Colette e la chiama.
Sei tu, Colette?
Sì, sono io. Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa vuoi?
Perché non sei venuta alla conferenza ieri sera? Non stai bene?
T'avevo detto che non ero sicura. Sono stata a una festa con certi amici, dei tipi completamente svitati. Mi sono divertita da morire, sai. Mi hanno combinato di tutti i colori, me ne ricorderò per un bel pezzo.
Senti,
sono tornata a casa stamattina alle 5 che non mi reggevo in piedi.
Potrei passare da te nel pomeriggio?
Mi dispiace, ma ho già un impegno con la stessa comitiva di ieri sera. Facciamo una corsa fuori città.
Bene. Allora ci risentiamo.
D'accordo, ci risentiamo.
Ciao.
Dopo questa telefonata Antoine rimane molto, molto perplesso. Colette sembra lontana, distante, ha passato delle ore divertenti con un altro gruppo di amici, lui è escluso da questa cerchia, e con l'intraprendenza che l'abbiamo già conosciuta nei 400 colpi, un'intraprendenza che poi diventerà sempre più esasperata nei film futuri che riguardano il ciclo di Antoine Duhanel, si presenta a casa di Colette e così fa la conoscenza con i genitori e scopriremo come la famiglia di Colette sia una famiglia molto armonica, molto rilassata, una famiglia che non somiglia nel modo più assoluto alla famiglia di Antoine, almeno la famiglia che abbiamo conosciuto nei 400 colpi. La mamma di Colette è interpretata da Rosie Barth e il papà di Colette da François Darbon.
Sì? Mi scusi, è in casa Colette, sono un suo amico.
No, perché?
Mi ha prestato questi libri e volevo restituirglieli.
Beh, li lasci a me.
C'è anche una lettera.
Stia tranquillo, le consegnerò tutto. Ma lei non è Antoine?
Sì, signora.
Ah, mia figlia parla spesso di lei. Si accomodi.
Chi è?
Un amico di Colette. Allora, vuole entrare?
Sì, ma solo per
prego.
5 minuti.
È Antoine, l'appassionato di musica.
Ah, sì.
Buongiorno, signora.
Buongiorno, siete compagni di scuola, vero?
Oh, no, no, che dici? No. Si sono conosciuti a una conferenza. Ah. Non ti ricordi mai niente. Sieda.
Grazie.
Lavora in una casa discografica, vero?
Sì, alla Philips, reparto fabbricazione.
Bravo, bravo. Sono del parere che i giovani debbano cominciare presto a guadagnarsi da vivere.
Sentilo.
Io a 15 anni ero meccanico in un garage e adesso è mio.
Ne vuole?
Capito?
Grazie, non bevo mai.
E tu?
Un goccio. L'istruzione non serve a niente. Guardi Victor Hugo.
No, no, ti prego, non ricominciare con Victor Hugo.
Victor Hugo ha denunciato il male, ma non ha indicato il rimedio. Chiaro, no?
Sì, sì, certo. Mm.
Ecco, vista?
Beh, adesso devo andare. Arrivederci.
Così presto?
Grazie di tutto.
Ah, oh, Colette dispiacerà.
Lo so, ma proprio non posso.
Allora venga a cena una di queste sere.
Ah, certo, con piacere.
Caro, sei d'accordo?
Naturalmente.
Venga.
Arrivederci.
L'accompagno.
Molto gentile.
Caro Antoine, la tua dichiarazione d'amore è molto convincente. Si sente subito l'uomo d'esperienza. Stasera andrò al concerto, ci sarai? Grazie per i libri. Ah, dimenticavo, mia madre ti trova romantico, senza dubbio a causa dei tuoi capelli lunghi. A questa sera, caro amico, Colette.
Antoine pensa di perfezionare il suo corteggiamento, lascia il piccolo studiolo nel quale l'abbiamo conosciuto all'inizio del film, nel quale ascolta la musica, quella strana sveglia collegata alla radio, e prende una stanza in un piccolo hotel, in un hotel modesto, che però ha un grande vantaggio. È nella stessa via nella quale abita Colette e la finestra della stanza proprio dà la possibilità, no, la piccola finestra sulla strada invece che sul cortile, di poter vedere di poter vedere la finestra e la casa di Colette.
Oh, guardate un po' chi c'è lassù.
Ah, ma è Antoine!
Già.
Che cosa ci farà?
Mo.
Ah, che saluto distinto. Ci abitano dei suoi amici lì?
No, ci abito io.
E da quando?
Beh, da questo pomeriggio.
Sei contenta, vero?
Bene.
Perché non andiamo a trovarli?
Mi dispiace, se saliamo?
No, tutt'altro.
Lo metteremo in imbarazzo.
Buongiorno.
Come stai?
Benissimo, ci ha messo tutta a posto.
Le mie congratulazioni.
Che gusto.
Ho anch'io questo disco. Però non era tanto lindo
qui,
non
manca proprio niente.
Bello quel quadro.
Sai, qui ci si potrebbe anche organizzare
il lavabo, il telefono,
tutto.
Meglio così non poterlo fare. Guardate, le nostre finestre sono proprio di fronte.
Povera
Antonia. Venite a vedere.
Mia moglie non ti lascerà più vivere.
Non avrà neanche bisogno della sveglia. Ci penserò io a chiamarlo.
I tuoi vivono a Parigi?
Sì, ma ci vediamo di rado. Non andiamo troppo d'accordo.
Quanto mi dispiace. E si può sapere per quale motivo?
Forse per colpa mia. Comunque preferisco mantenermi da solo.
Colette non la pensa come te.
Toccata. Però è triste non avere una famiglia.
Domanda. Dove si sta meglio che in seno alla famiglia? Risposta dappertutto.
Erbe Vasen.
Sì, hai indovinato.
Ha un'aria da ragazzina, ma ha già una cultura.
Ti lascio impressionare modesta. Facilmente. Ti prego, dammi da bere.
Ci diamo al vizio, eh?
Anche a me, per favore.
Ti smetti anche tu?
Grazie.
I genitori di Colette, che amano sentirsi circondati dai giovani, prendono Antoine sotto la loro protezione e lo invitano spesso. Antoine osserva gli andirivieni di Colette, che non ha cambiato in niente l'atteggiamento nei suoi riguardi. È chiaro che per lei il buon vicinato non include alcuna intimità supplementare.
Diamo la parola a François Truffaut, che ci racconta proprio il suo punto di vista sul ciclo Douanel.
Là-dessus, voilà, j'ai fait un autre film qui était tiré sur le pianiste, un troisième qui était Jules Jim.
Avevo girato Tirate sul pianista e Jules Jim. Dopodiché un produttore mi chiese di girare l'episodio francese di un film internazionale. Non avevo molte idee, né una sceneggiatura. Allora mi dissi, perché non riproporre il personaggio di Antoine Douanel e mostrare la sua prima storia d'amore nell'ambito dei concerti per la gioventù francese? Dopo aver fatto questo film, aspettai parecchi anni prima di realizzare Baci rubati, che si può considerare il ritorno di Antoine dal servizio militare. Ma il finale di Baci rubati era molto ambiguo, molti elementi ne annunciavano un seguito. E quindi con Domicile Conjugal vediamo Douanel sposato. 10 anni dopo esce L'amore fugge, che conteneva molti elementi dei film precedenti ed era una specie di riassunto, di conclusione di tutto il ciclo. Per questo decisi di non riprendere più il personaggio, anche perché L'amore fugge non mi ha soddisfatto. Credo si sentisse troppo il lato sperimentale. Anche quando fai un esperimento, alla fine il risultato deve essere un film vero. Non credo di essere riuscito a far evolvere completamente il personaggio. All'inizio l'elemento autobiografico era molto forte, poi pian piano sono riuscito a renderlo meno evidente. Per esempio, non ho mai voluto che Antoine fosse un personaggio di grande ambizione. Ho voluto che fosse come un cartone animato, come Topolino che non invecchia mai. Forse il ciclo Douanel è il racconto di una sconfitta, anche se i diversi episodi sono piacevoli e divertenti da vedere.
C'est peut-être l'histoire d'un échec, ce cycle Douanel, même si à l'intérieur les films sont agréables et amusants à voir.
Ciao, come va?
Bene, e tu?
Che c'è di nuovo?
Ho 2 biglietti per una conferenza. Parla Garotti sulla musica elettronica.
Sei gentile, ma non sono nelle condizioni di spirito adatte.
Andiamo al cinema allora?
No, preferisco rimanere in casa. Facciamo domani.
Promesso?
Sì.
Resta qualche minuto.
Non posso, ho da fare, ciao.
Arrivederci. Va male, riconosco di essere stato un fesso. Non dovevo farle vedere che sono innamorato. Mi tratta addirittura come se fossi un bambino. Quando comincio un discorso serio, fa le smorfie. Nonostante questo, continuo ad andarle dietro come un cretino.
A me, al contrario, non potrebbe andare meglio di così. Si è tagliati i capelli alla Giovanna d'Arco, ma l'amo lo stesso. La mattina le scrivo, la sera la vedo. Guarda cosa mi risponde.
Accidenti.
Non è tutto, c'è anche la busta.
Beato te.
Riprendiamo l'ascolto di Antoine e Colette, che è il film che vi stiamo proponendo oggi, l'episodio dell'amore a 20 anni, diretto da François Truffaut, e troviamo i due personaggi che, per una pausa dagli appuntamenti musicali, decidono di andare al cinema. E Antoine ha un regalo per Colette, uno dei dischi della Philips, ditta presso la quale lui lavora, fa un lavoro piuttosto modesto, è quella di imbustare i dischi dentro le loro copertine, ma in realtà questo gli consente di coltivare la sua passione, soprattutto di ascoltare musica tutto il giorno e tutti i mesi e tutte le stagioni della sua giovane vita.
È un pezzo che non ci vediamo. Stai bene, Colette?
Sì, sto bene.
Gelato?
No, grazie.
È il primo disco che faccio da quando sono alla fabbricazione. Perché?
Sei molto gentile.
Ci ho messo un sacco di tempo, ma quando mi sarò impratichito ne sfornerò 600 al giorno.
Niente meno.
Prima ho preso un'etichetta, poi la pasta, poi l'altra etichetta e ho introdotto tutto dentro la macchina. Quando l'ho ripreso c'era una sbavatura qui sull'orlo, ma io ho messo tutto a posto. L'ho infilato nella custodia e te l'ho portato.
Mentre vedono il film, Antoine timidamente, garbatamente, tenta un approccio, tenta di prendere la mano di Colette, di mettere un braccio intorno alle sue spalle, ma viene respinto da Colette. Antoine, deluso, frustrato, forse disperato, abbandona la sala e viene seguito da Colette.
Quanto ci hai messo ad aprire? Sei diventato completamente sordo. Ehi, perché stai al buio? Sei malato?
Parliamoci chiaro una volta per tutte. Così non può andare avanti. Con te mi sento come se fossi sotto una doccia scozzese.
In ogni caso è colpa tua.
Il più grosso sbaglio è stato di venire ad abitare di fronte a casa tua. Ho deciso di tornare dove stavo prima. Sarà molto meglio che non ci vediamo più. E non telefonarmi.
Oh, sto tranquillo, caro. Mia madre ti ha invitato a pranzo.
Grazie, non vengo.
Andiamo, non fare lo stupido. Se non vieni ci resterà male.
No.
Se cambi idea, andiamo a tavola fra un quarto d'ora.
Buongiorno, Antoine.
Buongiorno.
Signora.
Come va?
Bene, grazie.
Siedi, hai già mangiato?
Sì, sì.
Sicuro?
Ho finito poco fa.
Dici la verità?
Sì, sì.
Potrei certo. Farti una frittata, non ci vogliono più di 2 minuti.
No, no, davvero. Magari mi prendo un mandarino.
Raccontaci qualcosa.
Uscite stasera?
Beh, io avrei 2 biglietti per il concerto, se a Colette va.
Sei d'accordo, vero?
Stasera non posso.
Perché?
Ma che cos'è, un interrogatorio?
Scusa.
C'è un concerto anche alla televisione. L'ho letto sul giornale.
Vuoi un piatto per mettere le bucce?
No, non si alzi. Se permette le metto nel suo.
Sì, sì.
Oh, che lagna.
Chi sarà?
E che ne so?
Deve essere per me. Ciao. Entra pure. Vieni, vieni. Mamma, ti presento Albert. Te ne ho già parlato.
Piacere, signore.
Mio padre, Albert Pradio.
Buonasera.
Antoine. Voi già vi conoscete, no?
Ci siamo visti qualche volta.
Solo un momento, prendi il cappotto.
Dammi una sigaretta, per favore.
Subito.
Ecco, sono pronta. Andiamo. Ciao.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Bene. Apriamo la televisione.
Mi fai accendere, per favore?
Il font l'amour au quatre vents. Tous les enfants du monde croquant la vie, la belle danse comme une pomme ronde. Premier baiser, bonheur, chagrin, garde mon cœur, donne ta main. Ça finit mal, ça finit bien. Quand est cruel sont les enfants, quand deux par deux sur les chemins, ils vont chanter l'amour avec.
Quella che abbiamo ascoltato è la scena finale di Antoine e Colette. Antoine, dopo un'infanzia difficile, ha conquistato la sua autonomia, però le storie d'amore, almeno la prima storia d'amore, il suo corteggiamento, il suo innamoramento per Colette si rivelano un fallimento, tanto che lui sicuramente ha trovato un'altra famiglia, è costretto, sceglie insieme al padre e alla madre di Colette di vedere in televisione il concerto, mentre Colette se n'è andata con un altro uomo. Il romanzo di formazione sentimentale di Antoine è solo all'inizio. I drammi, le nevrosi, le frustrazioni, la sensazione di abbandono dei 400 colpi viene confermata in Antoine e Colette. Anche qui l'oggetto d'amore sfugge, diventa inarrivabile, e quindi l'educazione sentimentale di Antoine è ancora molto, molto lunga, tanto che inevitabilmente E giustamente Truffaut poi pensa di tornare su questo personaggio qualche anno dopo con Baci rubati. La cosa che colpisce di questo film, al di là di quelli che possono essere gli aspetti teorici che diciamo all'inizio di questa nostra puntata, il rapporto fra un regista, un attore e il suo personaggio, e anche il richiamo alla lezione di Renoir, uno dei registi di riferimento di tutto Truffaut, di quando poi un regista si appassiona all'attore più che al personaggio che interpreta, e l'appassionarsi agli attori e l'amore per gli attori, in alcuni casi anche amore che finisce col vivere e si alimenta al di fuori del set. Forse vale la pena ricordare, lo ascoltavamo prima dalle parole di Truffaut, fino a un certo punto, forse fino a Baci rubati, l'identificazione, anche se un'identificazione blanda fra Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel e Truffaut era piuttosto forte, ed era così forte che Truffaut nella vita reale si innamora dell'attrice, non della Pisier, protagonista di Colette, ma dell'attrice che interpreterà Baci e rubati. E anche quella storia d'amore ha avuto poi un percorso molto complicato. Poi fra i due non finisce, non si indebolisce il rapporto di collaborazione, però naturalmente l'elemento e gli elementi autobiografici truffautiani così vengono messi da parte, finiscono più nel fuoricampo. Dicevo, la cosa interessante di Antoine e Colette, così come nei 400 colpi, così come in Baci rubati, così come in Domicil coniugal, così come nell'amore fugge, è che forse, come diceva Truffaut, Antoine Doinel era una sorta di topolino che non invecchia mai. Invece noi in realtà lo vediamo invecchiare, lo seguiamo nel prendere sulla propria faccia tantissime rughe. Molto spesso lui è allo specchio. In alcuni film vediamo vecchie foto di Antoine, e quindi il rapporto con il tempo è un rapporto molto presente all'interno della saga Doinel. Doinel bambino, Doinel adolescente, Doinel giovane adulto, Doinel molto adulto. In realtà non abbandona mai l'idea di una precarietà, che è una precarietà nello stare al mondo, una precarietà degli affetti, tanto che poi si sposerà, divorzierà e si disperderà nella vita. Non è un Peter Pan e nello stesso tempo però non è neanche Topolino. Vive una sorta di inquietudine di qualcosa di qualcuno che deve sempre trovare il proprio posto nel mondo, non lo trova, gli affetti vanno in un certo modo. Ed è anche abbastanza divertente il fatto che a un certo punto in Baci rubati, tra le tante cose che il personaggio fa, diventa anche un investigatore, con risultati abbastanza ridicoli, abbastanza buffi. Però un investigatore cosa fa? È qualcuno che cerca di scoprire qualcosa, di mettere ordine nelle identità reali e non in quelle che ognuno di noi rappresenta nei rapporti personali, privati o professionali. E questa dimensione di precarietà e di scacco costante però fanno di Antoine Doinel e di questi film non un elogio della malinconia, della sconfitta, della perdita, ma rimangono nei film dei momenti di grande leggerezza e di grande intuizione. Una forma di cinema letterario che però non è una forma di cinema noiosa, pedante, di chi ha letto troppo e vuole dimostrare agli spettatori di conoscere benissimo la letteratura. È l'intelligenza di chi sa utilizzare le onde emotive della letteratura e trasformarle in immagini. Chiudiamo qui, naturalmente poi avremo forse occasione in futuro di tornare sul ciclo Doinel raccontando e ascoltando insieme a voi altri film, questo lo vedremo. Naturalmente anche questo appuntamento fa parte del nostro omaggio a Truffaut, che nell'ottobre di 30 anni fa, purtroppo giovanissimo, ci lasciava. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata e sono Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi aspettiamo da lunedì fino al venerdì, come al solito, con il tradizionale appuntamento di Hollywood Party. Tutto questo su Radio 3.